www.radio3pod.rai.it.
Per creare il futuro bisogna vivere il presente. Più tecnologia, meno sprechi, più amore. Chiama 800 20 20 20 o clicca genertel.it. La prima assicurazione online. E il primo amore non si scorda mai. Ti amo.
Il terzo anello. Castelli in aria. Di Edoardo Lombardi Vallauri.
Buonasera. Oggi parleremo di imparare le lingue, cercando di inquadrare il problema di cosa voglia dire imparare le lingue oggi in Italia, in una situazione che per molti versi è cambiata rispetto a quella che molti di noi potrebbero avere in mente, perché per esempio era la situazione nella quale si sono trovati loro a imparare le lingue. In questo campo, in questo mondo che evolve rapidamente, pochi anni, senza dubbio comunque pochi decenni, bastano a cambiare completamente le carte in tavola. Oggi, per esempio, tutti hanno capito che conviene imparare le lingue. È diventato talmente normale, talmente usuale, influisce talmente tanto nella nostra vita lo spostamento, cioè tutti noi ci spostiamo molto di più, è diventato molto più facile spostarsi geograficamente di quanto fosse prima, che quindi il confronto con le persone che parlano lingue diverse è diventato molto più frequente. Anche chi non si sposta vive comunque facilmente in luoghi dove arrivano molti stranieri, perché almeno quelli si spostano. Senza contare gli spostamenti virtuali, cioè le diverse modalità che abbiamo, molto più efficienti di prima, per entrare in contatto con persone a grandissima distanza. L'email, le chat lines, naturalmente lo sviluppo e la riduzione dei costi delle telefonate fanno sì che chi vive lontanissimo da noi possa entrare facilissimamente in contatto con noi in continuazione. Poi anche proprio gli scambi di roba, gli scambi economici, le interazioni dovute a finalità pratiche si sono globalizzate fortemente. C'è un'economia globale che fa sì che chiunque sia un operatore pratico, economico, si trovi molto più probabilmente di prima a interagire con stranieri, con persone che parlano altre lingue. Questo ha reso molto più evidente a tutti l'utilità delle lingue. Dunque tutti oggi hanno presente il problema e vogliono imparare lingue. Ma quali lingue? In Italia, prima, fino a diciamo 10-15 anni fa, o comunque al limite 20 anni fa, il francese e l'inglese erano assolutamente alla pari nelle scuole, e prima ancora il francese aveva una posizione di privilegio. Oggi non è più assolutamente così, ma da dove viene questa situazione? Perché il francese aveva una posizione importante? Beh, il francese è una lingua, è la lingua di un paese con cui noi confiniamo, a differenza dell'inglese. Inoltre era la lingua diplomatica d'Europa, la lingua standard in cui si esprimevano tutti quelli che non avevano la stessa lingua madre. Almeno, diciamo, dal 1714, quando fu stipulato il trattato di Rastatt fra Luigi XIV e l'imperatore Carlo VI, che fu il primo trattato internazionale importante non in latino, fu fatto in francese. Direi che da allora il francese è stata la lingua diplomatica dell'intera Europa. E poi, appunto, per noi italiani si aggiungeva il fatto che la Francia è uno dei paesi con cui abbiamo, ovviamente per ragioni di contiguità, maggiori cose da spartire. L'inglese invece stava molto dietro, cioè non era ritenuto altrettanto necessario per gli italiani. Oggi avviene sicuramente il contrario, cioè tutti sono convinti che l'inglese sia fondamentale, il francese se ne possa fare benissimo a meno, come si può fare a meno di altre lingue. Diventa interessante, per capire la storia del rapporto che l'italiano ha avuto con l'inglese e con il francese, andare a vedere quante parole e quali ci sono in italiano che provengono dall'inglese e quante dal francese, quelli che si chiamano gli imprestiti o i prestiti linguistici. Se uno prende un dizionario di medio peso, come per esempio lo Zingarelli, trova 1888 parole inglesi listate nello Zingarelli e circa altre 1000 che sono di etimologia inglese, cioè che provengono dall'inglese ma appaiono in forma italiana. Per intendersi, film o computer sono parole schiettamente inglesi che noi utilizziamo tali e quali, ma sono invece parole che provengono dall'inglese e sono state adattate altre 1000 parole del tipo di abolizionismo, agenzia, approccio, barile. Sono parole adattate. In inglese approach diventa approccio, barrel diventa barile, ma anche ipertesto, bistecca, beefsteak, congeniale, contraccettivo sono parole di origine inglese, deterrente, gasolio, processore, rivoltella. Rivoltella è un calco, è stato fatto su revolver, che viene da un verbo che significa rivoltare, e allora noi abbiamo fatto rivoltella, imitando gli inglesi. Seduttivo è parola di origine inglese, stilista è parola di origine inglese. Se prendiamo un altro dizionario, invece dello Zingarelli, il DISC, il dizionario italiano Sabatini-Coletti, l'ultimo uscito di quelli di quella categoria, ha più o meno gli stessi numeri. Ci sono 2083 parole inglesi invece delle 1888 dello Zingarelli. Le altre lingue, salvo il francese, sono molto più indietro. Per esempio, il tedesco presenta nello Zingarelli 269 parole entrate in italiano, in totale. Quindi siamo vicini a un decimo. Lo spagnolo 494, un po' di più, un quinto dell'inglese. Per intendersi, altre lingue possono averne anche proprio solo una manciata. Ad esempio il longobardo, che era la lingua dei Longobardi, che nel Medioevo hanno colonizzato buona parte d'Italia e quindi hanno lasciato tracce nei dialetti italiani e anche nell'italiano. Il longobardo può vantare solo 93 parole entrate in italiano. Ma il greco classico, 2565, cioè più dell'inglese. Le parole scientifiche costruite su parole reali del greco classico, oppure costruite con materiale linguistico del greco classico, sono più delle parole inglesi. Abbiamo visto che l'inglese ha donato circa 2000 parole all'italiano tali e quali e altre 1000 adattate alla forma dell'italiano come approccio da approach. Le altre lingue, salvo il greco classico, che è la lingua per eccellenza del lessico scientifico internazionale, sono molto più giù, ma il francese, invece, che è stato il suo grande concorrente finché poi ne è stato sbaragliato, ne ha molti di più. Ne ha, sempre nello Zingarelli, di prestiti dal francese, rimasti in forma francese, solo 876, ma in tutto, a differenza delle 2000 rotti parole inglesi, le parole di origine francese sono 3.838 nello Zingarelli. Non contano i numeri piccoli, ma insomma gli ordini di grandezza. Siamo nell'ordine dei 4.000 parole. Quelle di forma francese sono del tipo attaché, battage, bidet, chic, dépliant, dossier, entourage, gaffe, garage, guépière, mascotte, ménage, oser, menu, naïf, réclame, voilà. Si potrebbe anche, è interessante andare a vedere che tipo di parole sono. Il sapore di queste parole francesi è molto diverso dal sapore delle parole inglesi che noi importiamo. Ecco, solo 876 di forma francese, mentre ce ne sono molte di più che sono diventate parole italiane adattate e quindi non sono riconoscibili immediatamente come parole francesi. Questo perché? Perché i prestiti dall'inglese sono più recenti e quindi sono di un periodo in cui la conoscenza della lingua straniera in Italia, essendo più diffusa, ha permesso di adottare quelle parole senza modificarle. Invece i prestiti dal francese si spalmano su tutta la storia moderna, perlomeno della lingua italiana, e quindi molte di queste parole francesi sono entrate in italiano all'epoca in cui non si accettava una parola straniera tale e quale, ma la si italianizzava per forza. Quindi, ad esempio, agire, un verbo dell'italiano che non molti sospetterebbero essere di origine straniera, è un verbo di origine francese che è entrato nel XVII secolo ed è stato trasformato in un verbo italiano. Borghese è la parola francese che nel XVIII secolo è entrata in italiano ed è stata adattata. Allegro nel XIII secolo. Burro nel XIV secolo. Canotto è parola francese adattata nel XVIII secolo. Civiltà è parola adattata nel XIV secolo, danza nel XIII, farmacia nel XVIII, galleria nel XVI. Il francese, cioè, ha dato all'italiano parole fondamentali, parole di uso comunissimo che nessuno che non sia uno studioso di queste cose immagina non essere parole originariamente italiane. Ligio nel XIV secolo, miccia nel XVI, nicotina nel XIX, oboe nel XVII, ottimista nel XIX secolo, papà è parola francese entrata in italiano nel XVI secolo. Retaggio è parola francese, héritage. Héritage, cioè eredità, che è diventato retaggio, mentre eredità è un'altra parola, anche se il significato è vicino, nel XIV secolo, retaggio. Roccia è parola francese, del XIII secolo, l'adozione in italiano. Sanzione nel XVII secolo, terrazza nel XVI, e potremo continuare. Poi oltre ai prestiti ci sono i calchi, cioè le parole che sono fatte con materiale italiano ricalcando la struttura che la parola ha in francese. Per esempio, ben pensante, buon senso. In francese c'era bon sens, noi abbiamo fatto buon senso usando buono, che è bon, e senso, che è sens, l'abbiamo ricostruito sotto forma di, l'abbiamo ricalcato. Cacciatore, capoluogo, sono calchi. Coda è un calco semantico, come si dice, nel senso che la parola coda significa la coda dell'animale, ma quando significa una fila di persone che aspettano, questo uso non l'abbiamo inventato noi, è il significato che aveva la parola queue in francese che noi abbiamo ricalcato in italiano. Dicevamo, quindi, il francese è presente ma in una maniera meno visibile perché buona parte delle parole francesi l'italiano le ha incorporate quando venivano fatti adattamenti e non semplici importazioni di parole. Pensiamo a come venivano trattati un tempo i nomi delle persone e come vengono trattati adesso. Questa è una cosa che è più facile da vedere per tutti perché tutti conosciamo i nomi di Bacone, di Lutero, di Cartesio, che però si chiamavano diversamente. Oggi noi non chiameremmo Lutero uno che si chiama Luther, ma allora lo si faceva e non chiameremmo Cartesio un signore che si chiamava René Descartes. Quello si chiamava Descartes, ma all'epoca una parola come Descartes suonava straniera e non la si accettava, allora veniva ribattezzato Cartesio all'italiana, come Bacon diventato Bacone. Addirittura Shakespeare ogni tanto in Italia veniva chiamato il crollalanza, perché Shakespeare, no? Vuol dire scuotere una lancia. Ecco, ci sono casi di Shakespeare trasformato in crollalanza nell'italiano dell'epoca. Quindi è molto chiaro, insomma, questa cosa che il francese ha una storia di influenza sull'italiano più antica. Dai prestiti, dalle parole che sono entrate, lo si vede molto bene. Ma allora poi perché l'inglese a un certo punto ha avuto il sopravvento? Perché l'inglese ha sostituito il francese in questo ruolo di preminenza? Una ragione, ce ne sono molte. Una è senz'altro che nell'economia mondiale, non solo nell'economia, ma insomma nella vita mondiale, hanno, direi nel nostro rapporto con il mondo, nel rapporto di noi italiani con il mondo, è aumentata l'importanza dei paesi extraeuropei. E questi paesi extraeuropei sono stati colonizzati storicamente più dall'Inghilterra che da tutti gli altri paesi europei. E quindi ci sono, insomma, nel mondo molti paesi che, se vogliono parlare con noi, lo fanno naturalmente in inglese perché è la lingua della loro passata colonizzazione. Ecco, questo aumento dell'importanza dei paesi extraeuropei è una delle ragioni per cui l'inglese pesa di più. Naturalmente, tra questi paesi extraeuropei colonizzati dagli inglesi è enormemente importante l'influenza degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono diventati il paese leader sia economico che culturale di questo mondo e sono un paese che parla inglese perché sono stati a colonizzazione prevalentemente inglese. E essendo poi che l'inglese si trova in una posizione di vantaggio in un'epoca diversa dal francese e in particolare in un'epoca in cui i mezzi di comunicazione hanno una molto maggiore efficienza, la forza d'impatto dell'inglese è molto maggiore della forza d'impatto che aveva il francese quando è stato il suo momento. La televisione, la pubblicità in tutte le sue forme, la musica, la diffusione della musica sono incomparabili rispetto a quello che potevano essere prima. E oggi internet sono diventati dei megafoni, dei diffusori di qualsiasi cosa che non hanno paragone con tempi passati. E in questo momento quel che viene a diffondersi è l'inglese, perché in questo momento siamo nell'era degli Stati Uniti. È interessante che non è l'inglese la prima soluzione che si era pensata per una lingua globale. Si è a lungo parlato dell'esperanto. Zamenhof, che è l'inventore dell'esperanto, era di Białystok. Era nato nel 1859 in questa cittadina che oggi è in Polonia, ma allora si trovava nella Lituania russa. Beh, lì si parlava polacco, russo e almeno anche tedesco a causa della dominazione prussiana. Per di più, c'era un ambiente di commercianti ebrei dove a queste lingue si aggiungeva l'ebraico tradizionale. Quindi lui aveva molto presente l'idea della pluralità linguistica e la difficoltà che ad essa è associata. E allora Zamenhof cosa pensò? Ci vuole una lingua che metta d'accordo le varie lingue, cioè che abbia qualcosa di ciascuna e quindi sia accessibile in un modo o nell'altro dai parlanti nativi, da chi ha come lingua madre le diverse lingue. E cosa pensò? Radici delle parole neolatine, ma anche germaniche, ma anche slave, e poca morfologia, cioè poche declinazioni, poche coniugazioni, poche desinenze, forme semplici delle parole. Bene, quest'idea di una lingua che abbia un po' delle une e un po' delle altre e sia semplice dal punto di vista grammaticale, per parlare in maniera molto semplificata, è anche il ritratto dell'inglese. Se togliamo lo slavo, che era nella mente di Zamenhof, però l'inglese è una lingua che è un misto di parole neolatine e di parole germaniche e ha pochissima grammatica, pochissime desinenze, pochissime declinazioni e coniugazioni. Il perché sia un misto di germanico e di neolatino, lo vedremo tra poco. Dicevamo che Zamenhof ha inventato una lingua apposta sperando che diventasse la lingua di scambio internazionale, e la sua ricetta era mescolare le altre lingue esistenti e metterci poche desinenze da ricordare. Ecco, e l'inglese è molto simile a questo progetto, salvo che aveva sull'esperanto un enorme vantaggio, cioè quello di essere già parlato in mezzo mondo. E poi, in definitiva, nella parte di mondo che ha preso il sopravvento, e quindi questo l'ha aiutato molto. Ma perché l'inglese è un misto di neolatino e di germanico? Di solito le lingue non sono dei misti. L'inglese era una lingua germanica, apparteneva al germanico occidentale, era cioè parente più vicino dell'olandese, meno vicino del tedesco, e ancora questo si vede in molte parole. E sarebbe rimasta una lingua germanica se non fosse successo un fatto storico preciso, e cioè che nel 1066 Guglielmo di Normandia, da allora in poi Guglielmo il Conquistatore, con la battaglia di Hastings si assoggettava l'Inghilterra. E quindi un normanno, uno che veniva dalla Francia dell'epoca, dalla Francia del XI secolo, ha stabilito il dominio proprio su questo mondo di germanici britannici. Cosa è successo? Che il franco normanno, quell'antico francese che parlava Guglielmo il Conquistatore e la sua popolazione, è diventato fino al XIV secolo la lingua ufficiale in Inghilterra. La lingua in cui si amministrava la giustizia, la lingua in cui si scrivevano le leggi, la lingua in cui si parlava nelle alte sfere della corte, la nobiltà parlava questa lingua, i conquistatori parlavano questa lingua. Il clero e i letterati continuavano a usare soprattutto il latino oppure il greco per usi molto dotti, ma anche lì, anche nella pratica religiosa, la predica non veniva fatta nell'antico inglese dei locali, ma veniva fatta in franco-normanno in quanto lingua colta, lingua dominante. Quindi, ripeto, dal 1066 si impone questo dominio antico francese fino al XIV secolo sul mondo britannico. E quindi l'anglosassone dei locali si mescola sempre di più con il franco-normanno, alla fine ne viene fuori un'unica lingua, dalla convivenza di questi due popoli, di queste due lingue, ne viene fuori una sola, che ha una parte di lessico germanico e una parte di lessico appunto neolatino, perché il francese antico era l'evoluzione storica del latino dei romani che avevano conquistato le province galliche. Sono quindi parole neolatine in inglese moltissime, parole utili. Facciamo qualche esempio: audience, computer, bypass, che è mista di by germanico e pass antico francese, casual, detective, editing, establishment, marketing, optional, performance, privacy, royalty, e perfino saloon, che è l'emblema dei western, è in realtà una parola inglese che viene dal latino attraverso, invece che il francese, l'italiano, attraverso l'italiano salone. Saloon è un prestito che l'inglese ha preso dall'italiano e poi ci ha restituito con un significato diverso da quello di salone. Studio, nel senso di teatro di posa, è una parola che ormai noi usiamo, noi diciamo uno studio, ma è la nostra parola che è diventata inglese e poi ci è ritornata. Quindi c'è una circolazione di parole. Quindi l'inglese ha molte parole neolatine. Poi una lingua molto facile, questo ha appunto, come abbiamo detto, ha poca morfologia, c'ha giusto una S per la terza persona singolare dei verbi, una S per il plurale, pochissime forme verbali diversificate. È una lingua che non ha toni, questo noi non lo notiamo, ma ci sono un sacco di lingue nel mondo che hanno dei complessi toni, degli accenti estremamente complessi che danno quel senso di miagolato che si sente, non so, nel cinese o nel vietnamita. Ha un sistema di scrittura molto semplice, anche qui. A noi sembra che il sistema di scrittura dell'inglese sia molto complesso perché lo confrontiamo con il nostro, ma se lo confrontiamo con quello cinese o con quello giapponese ci rendiamo conto che è adatto l'inglese a imporsi nel mondo. Se venisse scritto alla cinese non si potrebbe imporre con la stessa facilità. Poi ha molte parole brevi, per esempio book per parlare di un libro con dentro le foto che presentano una persona specializzata nel farsi fotografare, oppure gay per dire omosessuale, o airbag per dire sacco che si gonfia quando la macchina scoppia e va a sbattere, chip per dire microprocessore, check up per dire un controllo sanitario, countdown, derby, cast, email, hard disk, jet lag, bar, film, bluff, call. Sono tutte parole brevi di una sola sillaba che spesso sostituiscono parole italiane assai più lunghe, e questo è un grosso vantaggio per una lingua che voglia colonizzare il mondo e sostituirsi alle altre. È una lingua economica perché ha parole brevi. Abbiamo detto l'inglese è economico di sforzo, economico perché c'è da imparare poche parole, in quanto se sei tedesco metà del lessico lo conosci già, è solo questione di riconoscerlo perché le parole dell'inglese sono simili a quelle del tedesco. Non so, apple è in tedesco apfel per dire mela. Se sei invece francese, spagnolo, italiano, riconosci facilmente nell'inglese tutto quel lessico che viene o direttamente dal latino o dall'antico francese di Guglielmo il Conquistatore. Poca morfologia da imparare, perché basta imparare la S del plurale, la S della terza persona, la S del plurale dei nomi e la S della terza persona singolare dei verbi e qualche forma verbale irregolare. Parole brevi. È molto più comodo dire film che dire pellicola. È molto più comodo dire chip che dire microprocessore. Però tutto questo non spiega completamente l'affermarsi dell'inglese e poi, per esempio, si vede che succedono cose contrarie. Babysitter si è affermato su bambinaia, noi diciamo tutti babysitter, non diciamo bambinaia, anche se non c'è una differenza di lunghezza, e anzi abbiamo scelto di usare babysitter e non nurse, che è la parola che usano normalmente gli inglesi, che è più breve. Ci sono anche altre ragioni, non è solo la brevità delle parole, la semplicità. Una di queste ragioni è la gradevole disinvoltura che è permesso adottare con l'inglese. Molte delle parole nuove che l'inglese crea e impone al mondo suonano molto diverse agli inglesi che a noi. Per esempio il mouse. Per loro vuol dire veramente il topo, perché mouse è la parola che loro usano per dire topo. Ecco, noi invece, adottando la parola inglese, evitiamo quella cosa un po' grottesca che è chiamarlo topo. E la chiamiamo con una parola che nella nostra lingua non significa topo, una parola apposita. Loro hanno questa disinvoltura, cioè loro sono disponibili a chiamare topo quella cosetta che si tiene in mano per comandare il computer. Oppure sono disponibili a chiamare gay, cioè gaio, chi è omosessuale. Ecco, noi non amiamo far questo, non amiamo chiamarlo gaio, e invece gay, che non significa niente in italiano, è pronto per ricoprire quella funzione. Oppure email. Email è ben strano, noi ce la sentiremo di dire e-posta per dire posta elettronica? No, non ce la sentiamo di fare una formazione così disinvolta. A noi suonerebbe irregolare. A loro no, loro formano email con questa abbreviazione e noi la prendiamo in prestito invece di dire e-posta. Hard disk. Hard disk vuol dire disco duro. Beh, è un modo strano di esprimersi, suona strano in italiano. Non ce la sentiamo di chiamarlo il disco duro del computer. E la riprova è che se vogliamo usare una parola italiana diciamo disco rigido, non disco duro, perché preferiamo un termine più formale. Rigido, meglio di duro. Ma è ben accetto hard, che ci permette di dire duro senza che sembri troppo informale. Oppure kite. Kite vuol dire aquilone. Oggi quelli che fanno questo sport sulle spiagge non lo chiamerebbero aquilone, non vorrebbero chiamarlo aquilone, si sentirebbero quasi ridicoli. La parola inglese li soccorre perché gli permette di dire la stessa cosa, ma in un modo che suona migliore, in un certo senso più prestigioso. E qui c'è la chiave del successo anche dell'inglese, che è il prestigio. Siccome l'inglese è portatore di una cultura in questo momento di grande successo, le parole inglesi conferiscono prestigio. Infatti la pubblicità se ne serve moltissimo. E è chiaro che chiamare, per una giovane modella, chiamare il proprio libro delle foto book gli conferisce maggiore prestigio che chiamarlo libro delle foto. Oppure un master suona più prestigioso di un semplice corso, anche se poi magari è la stessa cosa. E un manager suona più prestigioso di un dirigente o di un amministratore. O perlomeno suona più dinamico, più moderno, sembra migliore. Lo stesso dicasi di molte parole, come non so, un report invece di una relazione, oppure fare uno stage, che poi tutti dicono stage, sbagliando, perché gli inglesi dicono stage, la parola è francese. Ecco, la gente dice io vado a fare uno stage, invece di dire vado a fare un periodo di tirocinio, perché suona meglio, suona più prestigioso. C'è il prestigio, qualche volta ci sono anche proprio fenomeni di aderenza alla realtà, e cioè una certa realtà è nata in Inghilterra o negli Stati Uniti, allora noi poi la chiamiamo con il nome che gli è stato dato lì. Questo è il fenomeno più normale, quindi i jeans, oppure il tennis, oppure il computer, oppure una joint venture, o il blues, o il porridge. Noi gli diamo questi nomi perché sono cose che vengono da lì. Non è semplicemente che prendiamo la parola, ma prendiamo tutto quanto. Insomma, per tutta questa congerie di motivi che abbiamo detto, l'inglese vende, l'inglese si afferma, l'inglese funziona. Funziona perché è pratico, funziona perché è prestigioso, funziona perché è già diffuso e quindi consente la comunicazione internazionale. Il risultato è imparare le lingue, in particolare imparare l'inglese, non è più tanto difficile. Il problema non è come far imparare l'inglese ai propri figli, ma è come impedirglielo, in un certo senso. Perché quando ascoltano musica c'è di mezzo l'inglese, quando guardano la televisione la pubblicità contiene molto inglese, quando aprono un qualunque sito web si trovano davanti l'inglese. Il problema di imparare le lingue è cambiato a causa di questa forza dell'inglese. Siamo partiti dal problema di cosa voglia dire oggi imparare le lingue. Abbiamo visto che se un tempo voleva dire prima di tutto imparare il francese, oggi vuol dire prima di tutto imparare l'inglese. Abbiamo visto le ragioni per cui l'inglese è diventato più importante, anche se prima non lo era. Queste ragioni per cui l'inglese è diventato più importante hanno un effetto collaterale interessante, ed è che oggi siamo di fronte a una lingua di tale preponderanza che non è più così difficile impararla. Finché le lingue preponderanti erano altre, cioè finché la loro preponderanza era minore, ci voleva un forte impegno perché non si era direttamente esposti a queste lingue e si doveva fare uno sforzo. Quindi tipicamente un genitore doveva preoccuparsi di come far imparare le lingue ai figli. Oggi che la lingua principale da imparare è l'inglese, il suo dominio è diventato tale che lo incontriamo in tutti i contesti e per di più si tratta di una lingua il cui primo apprendimento è particolarmente efficiente proprio per la sua semplicità nelle parti essenziali, talché il problema di imparare l'inglese non è diventato un problema, per così dire, più importante, perché davvero non se ne può fare a meno, ma è meno un problema perché è diventato molto difficile crescere e vivere nella nostra civiltà senza essere esposti così massicciamente all'inglese che almeno un po' di inglese lo impariamo comunque. Questo è tutto per oggi e a risentirci alla prossima puntata.
Castelli in aria di Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Isabella Carbone. A cura di Cettina Flaccavento. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radiotrepod.rai.it.